Allora iniziamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia.
Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, spingermi, Signore.
Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge i miseri, e lo misero è inascoltato.
Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha beneficato.
Sì, hai liberato la mia casa dalla morte. I miei occhi guarderanno la carne. I miei piedi saranno presentati.
Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bene, allora stiamo prendendo contatto con Elia, il profeta per eccellenza nella, secondo la tradizione ebraica, e quindi da qui avremo poi modo anche nelle letture successive di prendere sempre più contatto con queste figure. E profeti nella Bibbia, uomini della parola e della parola ascoltata, prima di tutto, prima che della parola di cui sono portatori, della parola che cade, vedremo se quando arriveremo a Geremia, no, l'inizio proprio del profeta è parola che cadde, cadde. Ricordate che in ebraico davar, parola, e parola come suono però è anche cosa, evento, anche nell'ebraico moderno si dice davar, cioè che cos'è, no? Che cos'è questa cosa? Noi diciamo che cosa è, no? Che parola. E quindi ascoltatori. Però mi piaceva cominciare con questo salmo, perché questo salmo che noi conosciamo e penso che spesso abbiamo anche cantato, c'è una canzone, no? E sono delle canzoni liturgiche. E questo salmo che inizia con amo il Signore perché ascolta, potrebbe essere letto secondo la, ecco, anche la vocalizzazione e anche il senso, dove si mette la virgola, perché è anche in un altro modo, no? Qui amo il Signore perché ascolta, ma potrebbe essere detto anche come amo perché il Signore ascolta. Cioè posso amare, posso amare, che è il desiderio più profondo di ciascuno di noi, di cui facciamo anche proprio l'esperienza del non riuscire in tante vicende, no? E allo stesso tempo anche il desiderio, sentiamo, no? Che questo ha a che fare con ogni uomo. Posso amare perché il Signore ascolta. Posso amare perché il Signore ascolta. Posso vivere, posso perché il Signore ascolta. E vedete, anche le vicende che noi stiamo leggendo, quelle tratte appunto dal primo libro dei Re al capitolo 17, ci siamo detti anche l'altra volta dove ho fatto più un'introduzione cercando di collocare di nuovo, ricordando il periodo storico che stiamo affrontando. Abbiamo fatto tutto un lungo excursus la volta scorsa, che non ripeto. Se volete ascoltarlo sul sito, l'amico Ciro lo ha già caricato, per cui si trova già la registrazione di giovedì scorso. Però ho fatto tutto un lungo excursus sulla situazione in cui siamo nel IX secolo avanti Cristo, siamo nel regno del nord. Ricordate il regno di Salomone, che già si è diviso tra il figlio Roboamo e le altre 10 tribù che poi eleggono come re Geroboamo, che era un sovrintendente dei lavori di Salomone. E quindi il regno si spacca, siamo nel regno del nord, il regno del nord che è il regno più fiorente, e la Siria, che è la grande potenza a est, non è ancora il grande impero, sta diventando, ma non lo è ancora l'impero che poi distruggerà il regno del nord, un secolo dopo più o meno. E allora è un tempo di grande benessere, di benessere economico. Fra l'altro notate queste indicazioni che do sulla storia hanno un carattere anche spirituale, cioè non sono soltanto per fare un po' di cultura religiosa, ma ci dice, i profeti ci dicono che la parola di Dio ha a che fare con la nostra storia, cioè perché Dio vuole salvare noi e noi non viviamo fuori da una storia. Tutte quelle a volte, cioè così dire, no, i preti se ne stiano in chiesa, no? Cioè quasi come dire, cioè, che il Vangelo non ha a che fare con l'economia, con la politica, ma poi il Vangelo non ci dice chi votare, no? Il Vangelo ci dice quello che sta in fondo al cuore di ogni uomo, e che in qualche modo poi al di là di chi voterà e delle sue visioni, che poi sono sempre collocate, no, storicamente nelle nostre, no, ma dice quello che c'è in fondo, opera su quello che c'è in fondo, perché vuole salvare l'uomo nella sua storia. Quindi la parola di Dio è sempre collocata in una storia, parla una storia, e fra l'altro una storia dove il Signore, e mi ricollego al Salmo con cui sono partito, ascolta e coglie quello che immediatamente e superficialmente non si coglie, no? Cioè che questo periodo florido di un benessere economico, di un'apertura ad altre tradizioni religiose, in particolare quella portata da una delle mogli di Acab, no? Cioè di per sé si parla solo di lei, Jezabele, che era una principessa fenicia e che porta il culto di Baal. Baal era una Baal, tra l'altro dicevo l'altra volta che in ebraico moderno oggi Baal, il marito si chiama Baal, perché Baal viene detto anche padrone, non è molto bello questo nei confronti, no, delle donne, credo che anche le donne israeliane sono abbastanza combattive, però viene utilizzato Baal era il dio della pioggia. In queste tradizioni religiose che seguivano un po' il rito, cioè scusate, il ritmo del tempo, no? Con le stagioni, eccetera, Baal era il dio della pioggia che portava la vita, naturalmente, no? Allora, varie tradizioni, benessere economico, eccetera, ma di fondo, ecco, il Signore ascolta quello che c'è nel cuore dell'uomo, c'è una grande siccità, un inaridirsi del cuore, un inaridirsi delle relazioni, una desertificazione. Per cui vedete anche Elia, che comincia di botto, è interessante, Elia non è che si dice in quel periodo Elia che era di questo, magari ci fa un'introduzione sulla vita di Elia, no? Il capitolo 17 che abbiamo visto la volta scorsa all'inizio dice Elia e Tisbita. Si dice che appunto viene da Tisbie, che era una località oltre il Giordano, nella regione del Galad. Uno di quelli che si erano stabiliti in Galad disse ad Acab: E per la vita del Signore, Dio di Israele, la cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia se non quando lo comanderò io, se non quando parlerò io secondo la parola del Signore. Allora vedete, questo non è una minaccia, ma è una rivelazione di quello che è la realtà più profonda del Regno del Nord, cioè che c'è siccità, non c'è pioggia. C'è il Dio della pioggia, c'è un benessere economico legato a traffici, a commercio, eccetera, però tutto questo, in particolare legato anche poi al problema fondamentale che in queste pagine vedremo, cioè all'idolatria. L'idolatria che è l'idolatria di Baal, però attenzione, l'idolatria che poi è quell'idolatria più sottile, più profonda, che poi ha diversi nomi, ma che sono gli idoli di sempre, no? Cioè il benessere economico, il denaro, no? L'accumulo, il benessere economico, un'idolatria di se stessi. Cioè dove tutto quanto è in funzione di se stessi, no? E quindi il potere, l'apparire, l'accumulare, no? E sto dicendo, mi sembra, quello che stiamo vivendo anche oggi, no? Cioè, e quindi il deserto. Il deserto. I nostri luoghi umani di vita sono luoghi spesso desertificati. O diciamo, in via di desertificazione. La desertificazione non è un problema solo, no? Diciamo, no? Dell'ambiente, è un problema, no? Però insieme a questo va il problema della desertificazione delle relazioni umane, no? E questo credo che lo viviamo tutti, lo tocchiamo tutti con mano. Allora, vedete, il profeta rivela, avverte, è un avvertimento, no? È un avvertimento perché Acab, perché il popolo possa rendersi conto di quelle che sono le proprie strade di morte, no? La parola del profeta sarà sempre una parola. Noi non siamo tanto abituati, vedete, a cogliere l'amore in queste parole. Per noi queste parole, e poi vedremo ancora le altre, quando uno ci, no? Immediatamente. E queste parole si colgono, no? Si coglie l'amore sentendo che di fondo è il Dio che ci ha tirati fuori dall'Egitto, di fondo è il Dio che non ci abbandona, di fondo è il Dio dell'alleanza. Lui l'ha detto, cioè che Lui sarà il nostro Dio. E ci ha invitati a entrare in quell'alleanza in cui i nostri padri hanno detto di sì, sono entrati, e poi sono venuti meno, e poi sono, no? In cui, in quell'alleanza in cui ci si può dire, io sarò il tuo Dio, no? E tu sarai il mio popolo. Io sono con te, io ti appartengo. E proprio perché io sono con te e ti appartengo, e ti amo, e ti voglio bene, ti dico, non c'è il deserto, c'è siccità, non c'è pioggia. Tu adori Baal, il Dio della pioggia, ma in realtà è un deserto. E allora, ecco, scusate, un'altra cosa che voglio dire già subito, ricordare, è che noi leggiamo anche, mi interessa anche per questi testi, oltre alle cose che ho detto già l'altra volta e che non ripeto, ma ritorno a dire che anche i profeti hanno a che fare con noi, no? Proprio perché in qualche modo, qui non si dice soltanto di alcune persone particolari, no? Sapete, persone un po' eccezionali, persone che dicono, vabbè, quello è stata una figura profetica, eccetera. Ma le figure profetiche dicono, se volete, in maniera proprio sacra, così forte, quello che di per sé ha a che fare con la vita di ogni cristiano. Perché tutti noi, per il battesimo, no, siamo stati coinvolti e inseriti in un popolo regale, sacerdotale e profetico. Cioè portatori di una parola. Portatori di una parola. Attenzione, possiamo dire che di per sé ogni persona parla di qualcosa. Cioè ogni persona nelle cose che fa, prima di tutto, e nelle cose che dice, parla di qualcosa. di quello che porta dentro, no? E tante volte purtroppo c'è, no, le persone ingrovigliate, le persone, cioè, si sente, no? E i discepoli del Signore, nell'ascolto della parola, che è la parola di vita, nella loro vita, nelle loro azioni, in quello che fanno prima di tutto e in quello che dicono, dovrebbero anche qui, no, portare in maniera profetica. Ora, nel versetto 2, dopo questa introduzione così folgorante che abbiamo letto e riletto, viene detto che lui fu rivolto a questa parola del Signore: vattene di qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano, verrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore, andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera, ed egli beveva il torrente. Ora attenzione, questo capitolo 17 è fatto dall'introduzione che abbiamo letto, da questa introduzione folgorante, e poi da tre episodi, di cui l'altra volta abbiamo già letto un po' questo, adesso lo ricordiamo soltanto e leggiamo gli altri due. Allora questa, e poi ecco un altro filo conduttore in questi episodi, ma anche per tutto il discorso, cioè per tutte le vicende che noi troveremo di Elia, è questa parola del Signore, secondo l'ordine del Signore, secondo la parola del Signore, secondo l'ordine, di nuovo secondo la parola, di per sé letteralmente sarebbe secondo le labbra. In ebraico è le labbra, perché l'ordine, la parola, viene dalle labbra, no? Cioè, l'altra sera in una parrocchia a Modugno con degli amici leggevamo la morte di Mosè, e dove è bellissimo perché viene detto che Mosè morì secondo l'ordine del Signore, secondo le labbra del Signore. E in una tradizione mistica, poi ebraica, c'è questo fatto che Mosè morì sul basso, sulla bocca del Signore, no? Pendere dalla bocca, no? Cioè si dice anche, no? Così. E allora questa parola del Signore, cioè come poi, no, tutta quell'azione, cioè come il reale protagonista, no, di tutte queste vicende sia una parola viva. E noi non, la nostra prassi di vita religiosa corre il rischio molte volte di dimenticare che Dio parla, che Dio continua a parlare, non ha solo parlato, ma continua a parlare. Il nostro Dio è un Dio parlante, però la nostra prassi religiosa, no, ponendo poco spazio all'ascolto, cioè noi di fatto, adesso dico una parola forte, ma tanto per, cioè ce lo diciamo tra di noi, ma a me sembra che tante volte la nostra prassi religiosa è una prassi religiosa senza fede, è una prassi religiosa atea. Può sembrare un paradosso, ma perché? Perché dato che quel monaco vivente ha quella bellissima frase che dice: dimmi come preghi e ti dirò il Dio in cui credi, allora intanto se preghiamo, quindi. Ma secondo, tante volte le nostre preghiere sono un parlare noi. Canti, no? Litanie, letture, poi i preti che parlano e riparlano e straparlano, cioè ci sono i preti che sono bravi, che in una messa riescono a fare 6 omelie, no? Cioè le piazzano in diversi, perché ci bisogna di parlare, di dire e di ridire, no? Cioè, allora, noi con questo modo, in pratica, noi diciamo che crediamo in un Dio muto, no? Cioè, che ha parlato e non parla più. Signore, quello che tu ci dovevi dire ce l'hai detto, grazie. Adesso siamo noi che dobbiamo parlare, riparlare, no? Quindi a me sembra che corriamo il rischio di essere religiosi atei. Qui siamo tutti noi. La scrittura ci dice che questo Dio parla, secondo l'ordine, no? Quindi dice un uomo che è scavato da questa parola, l'orecchio è forato, l'orecchio è, no, dall'abitudine all'ascolto, dall'abitudine all'ascolto. E fra l'altro anche questa immagine è molto bella, perché no, Elia si presenta con questo botto e poi che fa? Il Signore gli dice va presso il torrente Cherit. Fra l'altro questo torrente Cherit, l'etimologia di questa parola potrebbe, non è sicura, ma potrebbe alludere al verbo scavare. E fra l'altro oltre il Giordano noi abbiamo in Giordania tutta una serie di torrenti che hanno scavato dei canyon, ce ne sono alcuni veramente molto belli, anche impressionanti, cioè dove si va giù. E allora andare in questo andare giù fra l'altro a prendere l'acqua significa fare tutto un cammino che non è semplice, perché cioè, bisogna fare tutto, cioè, dato che è un deserto di pietre, per andare giù, cioè, quindi è proprio un'immagine, secondo la tradizione poi spirituale cristiana, è un po' l'immagine della preghiera, no? Della contemplazione, cioè della preghiera che va più in profondo, no? Perché andare in fondo al cuore è un cammino. Pensate anche le esperienze anche di esercizi spirituali durano più giorni, ma perché durano più giorni? Perché si sa benissimo che quando tu cominci a pregare si pigli anche mezz'ora, un'ora, il primo tempo è soltanto per capire dove stai, no? Perché andare in fondo al cuore, che è il luogo dove Dio parla, è un cammino, no? Cioè noi pensiamo tante volte, no? Cioè che sì, riusciamo faticosamente a prenderci una mattinata di preghiera, i ritiri spirituali che alcune parrocchie fanno, no? E, in genere bisogna poi farlo a Natale e a Pasqua, è canonico, cioè quindi bisogna farlo, però essenzialmente una domenica, una mattinata, il prete che fa una bella omelia, poi si dice facciamo un po' di silenzio, non tanto, non vi preoccupate, cioè 20 minuti, che poi 20 minuti significa che uno esce, scambia due chiacchiere con la moglie, poi dice una sigaretta, sì, prendiamo una sigaretta, poi suona il cellulare, eccetera, no? Per cui, no, silenzio. Ma se invece uno cerca anche di farlo, vede che già quei primi 20 minuti, cioè è soltanto, cioè tutta la sua vita, no? Le sue preoccupazioni, le sue cose, che continuano a girare nel nostro cuore. Continua a girare il nostro cuore. Cioè bisogna trovare la strada fra queste cose qui, che non è che tu togli, io non credo, cioè sarò limitato, ma non credo e non ho mai creduto a quelli che propongono la preghiera come un togliere le cose dalla mente, no? Non so se avete mai sentito qualcuno che dice queste cose, per arrivare al perfetto silenzio, io non ci credo. Comunque, io credo che piuttosto in queste cose, no? Pian piano bisogna trovare il sentiero che porta giù. E per questo ci vuole tempo. Per questo ci vuole tempo. Allora il torrente Cherit è uno scavare, no? E andare in profondità. Con la promessa che lì in fondo c'è l'acqua. Sapete, questi torrenti poi soprattutto d'estate si riducono a veramente dei rigagnoli, no? Per cui tu sei nel deserto, no? Il sole, e quello ti dice vai giù, e tu dici ma non vedo l'acqua, tu vai giù, vai giù e lì troverai l'acqua. E allora, versetto 7, dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non era piovuto sulla terra. Vedete, anche lì c'è la siccità. Come anche nel cammino cristiano, come anche nella preghiera, non sempre nella preghiera uno sente qualcosa. Spero che abbiamo un po' superato quella fase adolescenziale, dove uno vuole sempre sentire, no? E se non sente non... Per cui nella preghiera uno va con grandi attese, di grandi sentimenti. la preghiera è anche lì, è vivere momenti di deserto, momenti di desolazione, momenti di siccità, no? Di fatto è così in tutte le relazioni umane, no? Chi di voi è sposato ci può dire che ci sono momenti di siccità. È così anche nella relazione con Dio. Per cui vedete, pur se lui è andato lì, arriva la siccità. E lui fu rivolta alla parola del Signore. Vedete, è sempre la parola che indica, che muove. Alzati e va a Sarepta di Sidone. Ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Ti viene dato, è strano, no? Perché da una parte lui è stato mandato al regno di Israele, però immediatamente la parola lo conduce lontano. Lo conduce prima fuori dalla terra e poi addirittura in Fenicia. Sidone, sapete, Sidone adesso è Libano, no? Ed era l'antica Fenicia. Cioè, nella terra da cui veniva Jezabele, la regina idolatra. Quindi andare lì, in una terra pagana, ed egli si alzò e andò a Sarepta. Vedete, il profeta che coglie la parola e le obbedisce, coglie la parola e si affida. E, attenzione, l'obbedienza è legata a una fiducia, l'obbedienza è legata a una parola di cui si ha fiducia, che sia una parola di vita. La fede è obbedienza. La fede è obbedienza. Perché è riconoscimento, ed è anche rischio, no? Cioè, in qualche modo è fiducia, che quella parola che il Signore mi sta rivolgendo è per la mia vita. È per un cammino di vita. E tra l'altro, vedete, è una parola anche paradossale, perché lo invia verso un paese straniero, verso un paese idolatra, cioè dove c'è Baal, no? Cioè, eccetera, e lo invia presso una vedova che era, come sapete, nella tradizione ebraica, ma non solo, nel senso che tante volte è così anche tra di noi, una condizione di povertà, no, soprattutto in quella cultura dove le donne, se non erano legate a un uomo, non contavano nulla, per cui la vedovanza non è legata tanto a un discorso economico necessariamente, ma al fatto proprio di mancanza di un uomo. Qui vedremo che è anche un discorso anche economico. È arrivato alle porte della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere. Mentre quella andava a prenderla, le gridò: per favore, prendimi anche un pezzo di pane. E quella rispose: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. C'è tanta anche rabbia in queste parole, no? Cioè, di questo uomo di Dio che arriva, lei riconosce che è un uomo di Dio, che le chiede da bere, va bene, cioè, ma le chiede anche da mangiare, e lei non ce n'ha a sufficienza. Allora le dice: va bene, riconosco che c'è una presenza, riconosco che, no, che va bene, se vuoi così, allora la faremo, mangerò io quel poco che c'è, no? Io e mio figlio, e poi moriremo, no? E poi moriremo. Però vedete, Elia le dice: non temere, va a fare come hai detto, prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Vedete, è l'invito a fidarsi della parola. Anche nella situazione di di morte, di povertà che questa donna sta vivendo, e l'invito a fidarsi, che c'è una parola del Signore che è più forte della morte, è più forte di questa povertà, che di questa miseria, e l'invito a credere a questo annuncio. E lei lo fa. Quella andò e fece come aveva detto Elia. È interessante, no? Perché nella terra dell'idolatria, nella terra in cui c'è tanta povertà e anche siccità, però questo non toglie che una povera vedova possa credere alla parola. Possa credere alla parola. Per cui, come dire, nella terra di Israele, nella terra dove religiosamente c'è un culto, vi ricordate anzi che Geroboamo aveva fatto due templi, no? Cioè aveva due santuari, a Dan e a Betel, no? Eppure di fatto dove c'è un culto religioso, e c'è anche quello di Baal, però c'è anche quello di Adonai, e lì però si è inaridito tutto. Qui in questa terra, no, che è la terra della lontananza, c'è qualcuna che crede, che accoglie, che trova accoglienza. Ricordate che anche poi il Signore Gesù troverà accoglienza in una terra pagana, che lo sorprenderà, no? Ricordate il racconto della donna sirofenicia, quando il Signore era appunto da quelle parti, a Tiro, verso Tiro di Sidone, e questa donna che andò a chiedere la guarigione per la figlioletta, no? E che nonostante il, no, il rifiuto iniziale del Signore, no? Questa donna insisteva tanto che il Signore... quindi questa... questa accoglienza, questa quasi come a dire che c'è una condizione, che condizione di prova, che condizione, non è condizione, non santifichiamo la povertà e non santifichiamo la miseria, però che, come dire, queste situazioni possono di più essere accoglienti per la parola. È un po' quello che anche il Signore Gesù dice. Vi ricordate a proposito delle prostitute, dei pubblicani che vi passeranno avanti nel regno dei cieli, no? Quindi non sta dicendo che la prostituzione o essere peccatori pubblici sia la condizione da cercare per poter passare, chiaro. Sta dicendo che però in queste situazioni, paradossalmente, di inferno, uno può accogliere di più la buona notizia. Rispetto a delle situazioni dove, sapete, c'è il tempio, c'è una certa pratica religiosa, sono battezzato, cresimato, ho fatto delle scelte, no, eccetera, ho fatto tutta una carriera, ho i miei ricordi, le mie medaglie, no? GMG o altre cose, ho fatto un po', non sono. Però il rischio è, no, che uno pian piano si sieda, si accomodi, no? In una propria giustizia, cioè che non c'è più un desiderio, un'apertura. E allora quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Vedete, è questa parola che dà cibo, è questa parola che non fa venire meno, è questa parola che dà vita. In seguito, accadde che il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia si aggravò tanto che egli cessò di respirare. non ci viene detto, non ci danno altri particolari, no? Ma sarebbero anche superflui, cioè accade quello che accade anche da noi, cioè che a un certo punto una persona, è anche un ragazzo, no? Un figlio che non ci viene detto di quanti anni ha, però possiamo immaginare giovane, si ammala e muore. Questo è. E così come succede allora, così può succedere anche adesso. Infatti allora la donna, lei disse a Elia: che cosa c'è tra me e te, uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? Vedete, quando cadono queste cose così improvvise, così dolorose, così tragiche, no? Cioè uno cerca una risposta, cerca un senso, no? E tante volte noi ci diciamo: Dio mi sta punendo, Dio mi sta punendo. Anzi, è la paradossalmente la presenza di un uomo che di Dio, no? Vicino a questa donna fa ancora di più pensare: Dio, no? Mi sta punendo per qualcosa che ho fatto, per qualcosa, no? Poi andiamo a ricercare, no? I nostri errori, i nostri peccati, per cui è. No, cerchiamo un senso, come dire, quello ci sta accadendo questo perché Dio mi sta punendo per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio. Allora è chiaro che se accade una malattia, almeno non è chiaro, cioè nel senso che ci viene da pensarlo, però dobbiamo dircelo in maniera più, dircelo e ridircelo. Cioè che se ci viene una malattia, se viene un ragazzo e viene una malattia, non è perché Dio sta punendo qualcuno. Anche se troviamo dei preti che purtroppo dicono queste cose, no? Dio non sta punendo nessuno, Dio non punisce nessuno. Le malattie, noi viviamo in un mondo non redento, ancora, pienamente, no? E la nostra vita umana è segnata anche da questa fragilità, da questo non sapere bene perché, no? Eccetera, ma le malattie ci vengono. Elia le disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore. Sono le prime parole che Elia rivolge a Dio. Signore mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita tanto da farle morire il figlio? Vedete, anche lui in qualche modo, no, è dentro questa cosa che è il Dio che... Di per sé però nell'Antico Testamento, e questo lo ricordo, l'ebreo e così in qualche modo ha sperimentato la forza del Signore di vita, l'averci liberato dall'Egitto, aver abbattuto il faraone, no? nei racconti dei nostri padri, per cui è come dire: tutto è nelle sue mani. Allora loro sanno che non è che il Signore ma allo stesso tempo, come dire, anche il male non è fuori dalle sue mani. Cioè noi non troveremo una teoria nella Bibbia che ci spieghi perché il male, la grande domanda della nostra vita. Però è come dire: anche questo male non è fuori dalle tue mani, per cui tu puoi vincerlo, Signore. E poi questo si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore. Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. È particolare questo gesto, no? Cioè, poi vedremo e sappiamo che lo ritroveremo più avanti con dei piccoli cambiamenti, ma fatto anche dal suo discepolo Eliseo. Però questo stendersi sul corpo del bambino e invocare, no? Pregare la... Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. E il Signore ascoltò la voce di Elia, la vita del bambino tornò nel suo corpo e quelli riprese a vivere. Cioè, la parola ma anche il contatto fisico. cioè un uomo vivente che si unisce a un uomo morto e nel contatto comunica vita. Questo brano, voi sapete che è collegato a un brano del Nuovo Testamento che fra l'altro nelle Bibbie, almeno nelle Bibbie che ci sono in nota, ce l'avete, cioè Luca 7. Luca 7 è il brano della vedova di Nain. Anche lì c'è una vedova, questa donna di Nain, anche lì c'è un figlio morto e c'è questo racconto dove appunto Gesù che va con il gruppo di discepoli con folla va verso Nain, questa città, e da Nain viene fuori un funerale, no? E allora anche qui vedete il Signore dice, capitolo 7 di Luca, dice: vedendola il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermavano. Qui non abbiamo il gesto plateale di Elia, ma anche qui c'è un toccare. C'è un toccare. Tra l'altro i morti sapete che non si dovevano toccare, perché i morti e i moribondi, no? Chi toccava in qualche modo diventava impuro, no? E allora il Signore Gesù, fra l'altro, che tocca, no, una bara, diventa impuro, perché... No, di per sé oggi noi non abbiamo più questa idea, però di per sé coloro che si occupano delle bare, no, sono tenuti un po' come persone un po' particolari, no? Cioè, ci rimane questo fatto, no, dei becchini, di gente che ha a che fare con la morte, no? Cioè un po' così. E allora vedete, il Signore che anche qui, no, che tocca la bara e si lascia toccare, no? Anche qui c'è uno scambio. C'è uno scambio. Il vivente che ci comunica la sua vita prendendo la nostra morte, no? Di per sé è quello che noi celebriamo anche in ogni Eucaristia, perché in ogni Eucaristia noi ci uniamo al Signore Gesù. E se notate anche lì, no? Perché anche come anche in questo brano di Luca uno dice: ma il toccare di per sé, dato che poi il Signore Gesù dirà: giovinetto, dico a te, giovane, ragazzo, dico a te, alzati, cioè uno potrebbe dire: basterebbe la parola, no? Perché il toccare? Ma così anche nell'Eucaristia. C'è una prima parte di parola e c'è una seconda parte di coinvolgimento. Vedete, è forte, perché poi noi... in un moralismo che purtroppo ci ha avvelenato la vita, sottolineiamo sempre tanto l'indegnità, no? Per cui uno magari non fa la comunione, però di per sé la comunione è il Signore che è degno, che si vuole unirsi a noi, che non saremo mai degni. Il Signore che è impuro, ma impuro nel senso di integro, che si vuole unire a noi che siamo impuri, nel senso che siamo frammentati. Allora è bello pensare di poter fare la comunione, no? Dove allora è lasciarmi toccare dal corpo di Cristo, no? Che vuole prendere la mia morte e mi sta donando la sua vita. Quindi parola incarnata, parola incarnata, no? E allora il Signore ascoltò la voce di Elia, perché questo il Signore vuole: vincere la nostra morte, vincere la nostra frantumazione, la nostra... Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa della stanza superiore e lo consegnò alla madre. E lo stesso è in Luca 7, Luca 7, vedete, dice che il versetto 14 dice: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise e seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Vedete, lo diede alla madre. Certo, è molto bello, perché dice la gratuità dell'amore di Dio. la creatività dell'amore di Dio, che il Signore gioisce che l'uomo viva e lo dà alla madre, lo restituisce alla madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. E la donna disse: Elia, ora so che veramente, so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è la verità. Vedete, la parola, no, è vera. La parola è vera perché la parola opera. È sempre la parola, no? Una parola che, sulla quale ci si affida e si vive. Di per sé, in immagine poi di questa credere alla parola, sperimentare la parola, è proprio l'idea di un terreno sul quale sei invitato a camminare, meglio, una via sulla quale sei invitato a camminare. Allora, se tu cominci a camminare su questa via e ci cammini bene e la via ti fa vivere, allora questa parola è viva. Se invece tu cominci a camminare un terreno che poi dopo si interrompe, che poi dopo è franoso, che poi dopo, allora quella parola, no, ti fa cadere, non ti fa vivere, no? Allora la parola è qualcosa di esistenziale, camminare sulla parola, camminare secondo la parola, camminare nella parola. Allora fermiamoci qui, stasera, poi la prossima volta riprenderemo il capitolo 18. Vi invito a fare un po' di silenzio, a rileggerci con calma questi brani, magari anche Luca 7.